Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz.
Una luce! Castiglio, c'è una luce!
Io non vedo niente!
E tu, De Torres?
Niente!
È sparita. Che ne pensi?
Non lo so, signore.
Terra! Terra! Terra in fondo!
Fu nel corso del suo primo viaggio alla scoperta dell'America che Cristoforo Colombo, il 27 ottobre del 1492, dopo aver toccato San Salvador, sbarcò per la prima volta su Cuba, battezzata Juana in onore del figlio del re di Spagna. Alcuni giorni prima annotava nel suo diario:
oggi vorrei dirigermi verso l'isola di Cuba, che credo essere Cipango, secondo le segnalazioni che questa gente mi ha fornito sulla sua grandezza e le sue ricchezze.
Il giorno dopo, a mezzanotte, annota ancora Colombo, le tre caravelle della spedizione, la Pinta, la Niña e la Santa Maria, levano l'ancora.
Dirette all'isola di Cuba, che ho udito da questa gente essere molto grande, ricca, piena d'oro e di spezie, di grandi barche e di mercanti, poiché, se ciò corrisponde realmente alle segnalazioni degli indios di queste isole e di quelli che porto con me sulle navi, giacché non capisco la loro lingua, deve essere l'isola di Cipango, di cui ho udito raccontare meraviglie.
La terra tanto agognata venne finalmente avvistata al calare della notte di sabato 27 ottobre e domenica 28 ottobre le navi incominciarono a risalire un fiume molto grande che misurava 12 braccia all'imboccatura e non presentava pericolo di fondali bassi o altri inconvenienti. Colombo annota di non avere mai visto prima una tale bellezza. Il fiume era circondato da alberi alti e frondosi, colmi di fiori e di frutti diversi da quelli spagnoli. All'esplorazione dell'isola Colombo dedicò più di un mese per poi lasciare il territorio che per le sue grandi dimensioni aveva considerato fino a quel momento come terraferma per dirigersi all'isola di Haiti, che raggiunse entrando in uno dei suoi porti quella stessa notte. Non solo questo episodio relativo alla scoperta di Cuba, con cui apriamo la trasmissione di oggi, è poco conosciuto, ma più in generale la storia dell'isola prima del governo di Fidel Castro nella seconda metà del secolo scorso, che ha tanto catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale. È questo l'argomento che affrontiamo nella trasmissione di oggi con lo storico Loris Zanatta, professore ordinario di storia dell'America Latina all'Università di Bologna. Professor Zanatta, buongiorno.
Buongiorno a voi.
In epoca precolombiana, Cuba era abitata da popolazioni amerindie. Che cosa cambia con lo sbarco di Cristoforo Colombo nel 1492?
Sì, naturalmente la scoperta di Cuba da parte di Colombo rivoluzionò non solo i rapporti fra il vecchio e il nuovo mondo, ma in particolare il destino dell'isola di Cuba. A Cuba vivevano delle etnie locali, la Siboney è forse la più famosa, ma in realtà in quel momento erano i Taino, le popolazioni che avevano preso il controllo dell'isola, e naturalmente l'incontro, scontro con gli spagnoli fu per essi devastante, perché si trattava di una popolazione relativamente avanzata per la regione dei Caraibi, dove non esistevano grandi civiltà come gli Incas o gli Aztechi, però era una civiltà sedentaria e quindi più avanzata di quelle delle altre isole dei Caraibi. E niente, l'incontro fu sostanzialmente uno sterminio dovuto sia alla violenza della conquista, sia, come accade nel resto dell'emisfero, per effetto della mancanza di anticorpi dinanzi alle epidemie che il contatto con popolazioni strane diffuse. Quindi effettivamente nell'arco di pochissimo tempo la popolazione autoctona quasi sparì, e molto presto infatti gli spagnoli si rivolsero ai portoghesi, che già avevano un attivo traffico di schiavi, per importare popolazione dall'Africa sull'isola.
Quindi praticamente gli indigeni vengono sostituiti con schiavi africani. Per oltre due secoli Cuba ebbe un'importanza economica relativamente modesta. Quale fu il ruolo strategico e commerciale di porta delle Antille dell'isola con lo sviluppo dell'attività economica nella seconda metà del XVIII secolo?
Sì, in realtà fu una crescita progressiva quella dell'importanza di Cuba in epoca coloniale, perché è vero che in un primo momento l'isola non aveva particolare rilevanza in sé, se non per l'allevamento e per la carne essiccata che forniva agli spagnoli, ma soprattutto come centro commerciale. Bisogna ricordare che all'epoca vigeva la dottrina del mercantilismo, e cioè ogni madrepatria controllava in maniera monopolistica le sue colonie, e le navi commerciali che partivano dal porto di Cadice in Spagna e dirette nelle Americhe, al ritorno si ritrovavano tutte a Cuba per fare poi una unica spedizione protetta dalle navi militari della Marina spagnola. Ecco, Cuba per quello divenne quindi un centro, e soprattutto L'Avana, il porto di L'Avana, un centro non solo commerciale ma anche di deposito di merci, e un centro di popolazione sostanzialmente cosmopolita di grandissima importanza. Certo, nel XVIII secolo le cose iniziarono a cambiare, perché oltre ad essere questo antico centro importantissimo dal punto di vista sia strategico che commerciale, l'isola di Cuba iniziò a crescere anche economicamente, soprattutto per effetto del legno. Molte delle navi spagnole si producevano con il legno di cedro che cresceva a Cuba, che conobbe anche un drastico processo di disboscamento, e soprattutto Cuba si affermò sempre di più, come dire, la perla della corona, la più importante delle colonie spagnole, che attirava moltissimi emigrati spagnoli che sull'isola trovarono impiego sia sul terreno commerciale sia sul terreno per l'appunto agricolo. E fu anche l'epoca, l'ultima epoca, in cui soprattutto inglesi e olandesi continuarono ad assaltare le navi che attraccavano nella baia dell'Avana in cerca di conquistare l'oro o comunque i beni preziosi che gli spagnoli commerciavano con la madrepatria.
Dunque un forte sviluppo economico che porta all'intensificazione dei legami con gli Stati Uniti e a forti spinte indipendentiste. Professor Zanata, quali conflitti scatenano queste spinte?
Ecco, per capirlo bisogna un po' vedere come evolve nel corso del XIX secolo la storia cubana, perché questo veramente è il secolo della grande trasformazione per Cuba. Per comprenderlo dobbiamo tenere in considerazione tre fattori. Da un lato abbiamo la crescita naturalmente degli Stati Uniti d'America, che dopo l'indipendenza nel corso dell'Ottocento poco a poco si trasformano in una grande potenza, e che quindi produce questa grande potenza una capacità di attrazione straordinaria verso Cuba, che era ancora una colonia spagnola ma di una Spagna oramai da molto tempo in palese declino. Il secondo elemento è lo zucchero. È proprio dalla fine del Settecento, ma soprattutto nel corso dell'Ottocento, che Cuba diventa la più grande produttrice di zucchero al mondo, e lo zucchero inizia a diventare croce e delizia di Cuba, perché Per intenderci, da un lato ovviamente comporta una grandissima dipendenza soprattutto dal mercato statunitense, che è quello che lo acquista, e dall'altro però lo zucchero produce anche enorme ricchezza e tra l'altro produce anche un avvio di industrializzazione, perché nuove tecnologie industriali arrivano dall'Europa e anche molti migranti spagnoli si recano a Cuba nel corso dell'Ottocento, facendone un'isola sempre più ispanizzata e bianca di quanto non fosse in precedenza. Infine c'è l'indipendenza dei paesi latinoamericani, non dimentichiamo che tutto il resto del continente diventò indipendente all'inizio del secolo, fra il 1810 e il 1824, mentre Cuba rimase in qualche modo l'ultima perla preziosa di quello che era stato il grande impero spagnolo. Questo ne fece un'isola legata a doppia mandata con Madrid, con la monarchia, la quale però non si modernizzò in tempo, poiché diciamo, la monarchia non introdusse le riforme necessarie per dare maggiore autonomia di governo ai creoli, cioè alla popolazione di origine spagnola nata a Cuba, si sviluppò con il tempo un fortissimo movimento indipendentista che prima cercò l'indipendenza nel 1868 e poi a partire dal 1895 iniziò l'ultima guerra, l'ultima ribellione che nel 1898 portò alla guerra internazionale in cui intervennero anche gli Stati Uniti sottraendo in qualche modo Cuba alla Spagna.
La Spagna dunque viene sconfitta, gli Stati Uniti fanno inserire nella Costituzione del nuovo Stato all'inizio del Novecento il cosiddetto emendamento Platt, che istituisce una sorta di protettorato sull'isola. Con quali conseguenze?
Per comprendere l'indipendenza di Cuba bisogna ricostruire un attimo il contesto internazionale, perché siamo in un momento in cui da un lato gli Stati Uniti concludono la loro formazione nazionale, e cioè arrivano al Pacifico, oramai sono una grande potenza territoriale, demografica, economica, militare, e sono preoccupati di intanto diffondere i valori della loro civiltà liberale e democratica in tutto l'emisfero, come voleva la dottrina Monroe. Ma dall'altro sono anche preoccupati di garantire la loro sicurezza in un'epoca, non dimentichiamolo, a cavallo fra i due secoli di competizione imperiale fra le grandi potenze, una competizione a cui si è unita da poco anche la Germania, che sotto il controllo di Guglielmo II sta conducendo una politica di espansione. Ecco, quindi a quel punto diventa prioritario per gli Stati Uniti trasformare il Mar dei Caraibi, di cui Cuba è l'isola principale, da lago europeo, qual era allora, in lago americano. A questo si deve questa specie di protettorato che comportava l'emendamento Platt, e cioè sostanzialmente il diritto degli Stati Uniti a intervenire nella vita politica cubana qualora Cuba fosse precipitata nella instabilità o si fosse alleata con potenze straniere. Che conseguenze ebbe questo? È molto importante, perché qui abbiamo l'inizio di una divergenza che si crea nella storia cubana a partire dall'indipendenza, a partire cioè dall'inizio del Novecento. E cioè, da un lato, il rapporto preferenziale con gli Stati Uniti fa sì che Cuba inizi un processo di fortissima modernizzazione, una modernizzazione infinitamente maggiore di tutte quelle dei paesi vicini e del resto del Sud America, con l'unica eccezione dell'Argentina. Ma dall'altro lo stato di tutela politica sotto gli Stati Uniti fa sì che Cuba faccia fatica, stenti a creare delle solide istituzioni politiche locali. La sua legittimità politica cioè rimane sempre fortemente dipendente dagli Stati Uniti, quindi sintetizzando modernizzazione economica ma fragilità politica.
La prima metà del Novecento è l'Europa dei totalitarismi in Europa, poi naturalmente l'epoca delle guerre mondiali. Quali conseguenze ebbe la grande depressione degli anni 30 che fu avvertita a livello globale? Quindi penso anche in quelle regioni.
Naturalmente sì, la grande depressione ebbe tanti più effetti quanto più un paese era connesso all'economia degli Stati Uniti d'America, poiché Cuba probabilmente era l'economia in quel momento più legata a quella degli Stati Uniti al mondo, era inevitabile che Cuba ne risentisse, e le conseguenze furono sia innanzitutto di ordine economico, e cioè il mercato degli Stati Uniti fu in grado di assorbire molto meno zucchero di prima e i prezzi dello zucchero sul mercato internazionale, che si contrasse in maniera straordinaria, i prezzi caddero in maniera strepitosa. Quindi Ovviamente questo causò anche una fortissima instabilità politica, perché ovviamente fare un bilancio dello Stato con degli introiti ridotti alla metà rispetto anche solo all'anno precedente comportava delle difficoltà enormi. Effettivamente anche Cuba, come il resto dell'America Latina, a partire dal 1930 avviò un'epoca di grande instabilità politica. Al tempo stesso però va notato che la crisi economica comportò un cambiamento di ciclo politico molto radicale negli Stati Uniti, portò all'elezione di Franklin Delano Roosevelt, e l'elezione di Franklin Delano Roosevelt ebbe delle conseguenze molto importanti per tutta l'America Latina, ma per Cuba in modo particolare, perché la politica di Franklin Delano Roosevelt fu una politica che abbandonava la vecchia dottrina su cui si era fondato l'emendamento Platt, tant'è vero che la politica chiamata del buon vicinato di Franklin Delano Roosevelt portò alla cancellazione dell'emendamento Platt, e possiamo dire che a partire proprio dagli anni 30, mano a mano che Cuba usciva dalla crisi economica, l'isola iniziò a vivere una vera e propria piena indipendenza. Ovviamente era molto legata e dipendente dagli Stati Uniti, ma le istituzioni politiche cubane iniziarono a dover contare solamente su se stesse, perché oramai gli Stati Uniti rinunciavano all'arma dell'intervento.
Gli anni 30 sono segnati, professor Zanatta, anche dall'ascesa al potere di Batista, che istituisce un governo caratterizzato dall'autoritarismo e dà avvio, anzi intensifica forse, il processo di modernizzazione al quale lei ha accennato poco fa del paese. Con quali esiti?
Sì, a partire dagli anni 30 inizia a Cuba una fase di straordinaria trasformazione. E io distinguerei qui due piani, cioè il piano socio-economico da una parte e il piano politico dall'altro, proprio perché la chiave interpretativa della storia cubana prima della rivoluzione del 59 può essere proprio questa, e cioè una fortissima modernizzazione economica a cui non si accompagna un altrettanto solido irrobustimento delle istituzioni politiche. Sul piano economico che cosa accade? Sul piano economico accade che poco a poco, mano a mano che la crisi del 29 rifluiva, Cuba inizia un'epoca di grandissima e intensa modernizzazione, perché si abbia un'idea, fra la metà degli anni 30 e la vigilia della rivoluzione del 59, Cuba ha una crescita costante di quasi il 10% del prodotto annuo, il che significa veramente una straordinaria rivoluzione. Non solo, Cuba continua ad essere un paese di immigrazione, un paese che attrae proprio per le sue opportunità economiche molti abitanti sia dai paesi vicini dei Caraibi e dell'America Centrale sia dall'Europa. Non dimentichiamo che all'epoca Cuba aveva degli indicatori socio-economici infinitamente più elevati di paesi europei come la Spagna e la stessa Italia, per non parlare dei paesi vicini dell'America Latina. Stiamo parlando di indicatori che riguardano non solo la ricchezza pro capite delle persone, ma stiamo parlando anche di indicatori come la diffusione dell'alfabetizzazione, la salute delle persone, l'istruzione, eccetera, eccetera. Quindi grande modernizzazione socio-economica che è derivata proprio dalla sua stretta integrazione alla crescita economica degli Stati Uniti. Però sul piano politico la fragilità istituzionale rimane. Rimane anche se cambia. Pochi sanno, per esempio, che il famosissimo generale Fulgencio Batista, l'uomo che governa Cuba dittatorialmente quando viene rovesciato da Fidel Castro, in realtà a partire dal 1940 aveva governato il paese democraticamente, perché nel 1940 Cuba sembra consolidarsi finalmente un regime democratico con l'approvazione della Costituzione liberale e democratica del 1940. Non solo, ma Batista durante la guerra governa democraticamente e alleato dei comunisti, quindi del partito che poi diventerà il principale alleato di Castro dopo il 1959. Tra l'altro non dimentichiamo neppure, ed è un dato ulteriore poco conosciuto, che Fulgencio Batista era un generale dell'esercito, un mulatto, che in una società così sedimentata dal punto di vista etnico come Cuba era quasi rivoluzionario, tant'è vero che Batista era un uomo che faceva molto leva sulla sua, diciamo, minoranza etnica per appellarsi ai ceti popolari e alla popolazione di origine afroamericana.
Perché allora nel 52 realizza un colpo di Stato trasformando il governo in una vera e propria dittatura?
Questo è proprio il punto, e questo è il momento tragico della storia cubana. Nel senso che dal 1940, dall'approvazione della Costituzione, dalle elezioni del primo governo democratico, fino al 1952 si succedono a Cuba tre governi costituzionali. I governi furono per l'appunto di Fulgencio Batista, di Ramón Grau e poi di Prio Socarrás, il terzo presidente costituzionale. Il partito dominante era il Partito Autentico, un partito riformista di tipo socialdemocratico che introdusse anche una importante legislazione sociale che era una delle più avanzate di tutta l'America Latina. Al tempo stesso però questi governi erano governi solcati dalla corruzione, la violenza politica era piuttosto diffusa e in piena guerra fredda nel 1952, quando un po' in tutta l'America Latina le democrazie fragili cadevano, Batista approfittò del clima da guerra fredda e di anticomunismo per condannare la corruzione del sistema politico cubano e in nome dell'anticomunismo prendere il potere. Fu una tragedia per Cuba, perché lì giunge al culmine quel divario di cui parlavo tra modernizzazione socio-economica che continuava a camminare a ritmi velocissimi e fragilità politica, perché a partire da quel momento si instaura una dittatura priva di ogni legittimità e quindi la democrazia cubana finisce i suoi giorni e inizia per l'appunto la lotta guerrigliera per rovesciare la dittatura di Fulgencio Batista.
Lasciamo le note del chitarrista Marco Tamayo per le segnalazioni, le pubblicazioni in lingua italiana sulla storia di Cuba fino alla metà del secolo scorso sono quasi inesistenti, ad eccezione dei libri di Roberto Massari, Storia di Cuba, Società e Politica dalle origini alla rivoluzione, Edizioni Associate Roma 1987 di Antonio Moscato, Breve storia di Cuba, Data News Editrice Roma 2006. Ampio spazio all'epoca più recente riservato a Cuba nel libro di Loris Zanatta, ospite della trasmissione di oggi, di cui è tra l'altro imminente una biografia di Fidel Castro. Il volume si intitola Storia dell'America Latina Contemporanea, la terza 2010. Da Brigitte Schwartz, grazie per averci seguiti e buona continuazione d'ascolto con i nostri programmi.